Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Con il tuo spirito.
Invochiamo la grazia e la pace sul mondo intero, su tutti quelli che più patiscono e soffrono in questo momento.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 24, i primi 8 versetti. In quel tempo, mentre Gesù uscito dal Tempio se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del Tempio. Egli disse loro, «Non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». Al Monte degli Olivi, poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero, «Di a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo». Gesù rispose loro, «Badate che nessuno vi inganni. Molti, infatti, verranno nel mio nome, dicendo, io sono il Cristo, e trarranno molti in inganno, e sentirete di guerre e di rumori di guerre. Guardatevi di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà, infatti, nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Parola del Signore.
Sul capitolo 23 farei queste osservazioni che non sono tanto un riassunto, ma solo una ripresa della problematica di questo capitolo. La prima osservazione è che tutto il capitolo ha come uditorio reale quello indicato nel primo versetto. Cambiano gli uditori retorici, cioè nel corso del capitolo ci si rivolge ai discepoli, poi ci si rivolge idealmente ai farisei e poi ci si rivolge a Gerusalemme. Ma in realtà l'uditorio a cui è rivolto il discorso, secondo il versetto 1, sono i discepoli e la folla. Questo mi pare importante, soprattutto per cercare di capire lo scopo di queste parole di Gesù. La seconda osservazione è che il capitolo riguarda i rapporti fra la comunità giudaica, comunità ebraica di Matteo e le guide farisaiche che perseguitano le guide farisaiche riconosciute dalla comunità di Matteo in qualche modo. Come vedete, come si può vedere, i versetti 2 e 3, che sono molto importanti, sulla cattedra di Mosè siedono i farisei, cioè i dottori dei farisei, vuol dire, sono le guide. Tutto quello che dicono, fatelo. Ecco, questa, e quindi riguarda i rapporti fra le guide dei farisei e la comunità di Matteo, che naturalmente è anche una comunità distinta, e che però si ritiene all'interno di questa autorità, di questa guida, per quel che riguarda il comportamento, l'interpretazione della Torah, eccetera. Molti ritengono, io credo con fondamento, che qui la situazione non è quella del tempo di Gesù, ma è del tempo successivo, non solo perché al tempo di Gesù i farisei non hanno questa posizione, e difatti non troviamo nel Vangelo che sia loro riconosciuta questa posizione, per esempio al capitolo 15, come qualcuno ha osservato. In secondo luogo, al versetto 34 di questo capitolo, c'è una profezia per il futuro, la previsione del futuro, e non troviamo riscontri nei racconti dei Vangeli al tempo di Gesù che i suoi discepoli vengano arrestati, siano uccisi, no. Mentre il versetto 34 prevede questo. Tutto questo fa pensare, insieme ad altre osservazioni, che qui il tempo è successivo a quello di Gesù. E non dobbiamo stupirci di questo, troviamo anche in altri Vangeli, per esempio il Vangelo di Giovanni, troviamo diversi strati, diversi aggiornamenti, diciamo, ecco, del Vangelo. Poi la terza osservazione che farei riguarda lo scopo di tutto il capitolo. È quello di sostenere la comunità giudaica di Matteo nella sua persecuzione, le sofferenze della persecuzione, e di sostenerne, e mostrando alla comunità anzitutto che questo è stato previsto da Gesù. Ricordiamo, a questo punto è stato ricordato nel nostro dialogo, ricordiamo, non dobbiamo separare queste parole, che sono molto probabilmente successive, dal capitolo decimo: vi mando come agnelli in mezzo a lupi, che vanno inquadrate e interpretate così, in questo quadro. E difatti nel capitolo decimo anche lì si prevede la persecuzione. Sarete portati davanti ai governatori, e riguarda il futuro. Quindi mi pare che tutto il capitolo, anche in guai a voi farisei, non ce l'ha coi farisei, cioè, meglio, non ha davanti i farisei ai quali rimprovera qualcosa, ha davanti i discepoli e la folla, e attraverso questo mostra ai discepoli come sostenere la persecuzione che Gesù ha già previsto, perché questa è la loro vocazione. Io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. E poi l'altra cosa, mostrando loro che questo è un momento così importante, perché tutto il sangue versato da Abele in avanti sia fatto pagare a questa generazione. La vostra persecuzione non solo è prevista, ma fa parte del disegno di Dio, è il momento del giudizio di Dio prima della salvezza, prima della venuta del Messia. In ogni caso, l'ultima osservazione che farei riguarda l'ultima forma retorica del capitolo, l'ultimo genere: Gerusalemme, Gerusalemme. Concludere così questo capitolo mi sembra che voglia dire anche come continua da sempre, quante volte in tutta la storia di Israele, come continua da sempre, d'altra parte lo troviamo scritto nei profeti, la ribellione di Israele, la ribellione di Gerusalemme. I profeti descrivono così, noi potremmo dire storicamente esagerando, se leggiamo Ezechiele, è andato sempre malissimo, ecco, non c'è mai stato un minimo. I profeti presentano con molte motivazioni la storia di Israele come una storia di ribellione, così fa qui Gesù. Come continua la ribellione, così continua l'amore di Dio per Gerusalemme. Nelle parole di Gesù c'è l'eco delle parole di Dio. Quante volte ho voluto raccogliere e tu non hai voluto, fino a che non direte benedetto colui che viene. Cioè continua la ribellione e continua l'amore di Dio per il suo popolo, per Gerusalemme in modo speciale. Ecco, a questo punto passiamo al capitolo 24. Qui forse è giusto che dica anche qui una mezza parola, brevissima. Questo capitolo è difficile in tutta l'interpretazione, non soltanto gli esegeti moderni, fin dall'antichità è molto difficile e le opinioni sono diverse. C'è una prima opinione, faccio solo qualche esempio, una prima opinione che ritiene che tutto il capitolo è escatologico. Perché? Perché sarebbe una profezia ex eventu, cioè è stata scritta dopo la distruzione di Gerusalemme, e quindi le tribolazioni di cui si parla qui non sono quelle prima della distruzione, sono quelle finali, tutto il capitolo è finale, ha diverse fasi, ma tutto il capitolo è, diciamo, escatologico, c'è una prima opinione, e come poi mostra anche il versetto 29, subito dopo quella tribolazione c'è la parusia, quindi la tribolazione stessa è escatologica e subito dopo, così dice il versetto 29, sembra che si parli della parusia. Non tutti sono d'accordo neanche su questo, ma questa è una prima opinione, diciamo. Una seconda opinione è che il capitolo invece riguarda due argomenti e due fasi diverse, almeno in Matteo, perché la domanda è duplice. Basandosi su questo, quando verrà la distruzione del Tempio e quale sarà il segno della tua parusia e della fine del secolo, della fine del tempo, del mondo, sono due argomenti diversi e il capitolo riguarderebbe questi due argomenti in successione cronologica. Chi ritiene questo, però, si dividono quelli che ritengono così, perché si tratta di stabilire dove comincia, dove finisce un argomento e comincia l'altro. Guardate il versetto 34 e vedrete che costituisce un grosso problema. Dal momento che il versetto 34 sembra dire che tutto quello che precede nel discorso riguarda la parusia, cioè dentro tutto quello che precede avviene in questa generazione. Ora, quello che precede, almeno secondo molti, c'è anche dentro la parusia. Com'è possibile? Finirebbe lì? Ecco, c'è stata di vedere chi ritiene che ci siano due argomenti. C'è anche chi ritiene, per esempio, già Efrem, Sant'Efrem, il Siro. C'è chi ritiene che ci siano sì due argomenti, ma non in successione cronologica, ma mescolati. Ecco, mescolati insieme. Un'unica profezia con due adempimenti, due compimenti. Non so come, non sono andato a leggere Efrem, ecco, però ho visto che è citato in questa opinione. Ecco, un'ultima opinione, già antica e anche moderna, è che dal versetto 3 al versetto 35 si parla di Gerusalemme, compresi i versetti 29 e 31, che non riguarderebbero la parusia. Infatti non c'è la parola parusia. Invece dal versetto 36 fino andando avanti dal 36 fino a tutto il capitolo 25 riguarda la parusia. Questa è un'ultima opinione. Questo implica che cosa? Una reinterpretazione soprattutto dei versetti tradizionalmente ritenuti della parusia, cioè i versetti 29, 30, 31. È chiaro, se uno reinterpreta quei versetti non riferiti alla parusia, allora il capitolo sarebbe diviso, cioè tutto il discorso, non il capitolo, sarebbe diviso in due grandi parti. La prima parte arriva fino al versetto 35 e riguarda Gerusalemme. La seconda parte invece riguarda quel giorno e quell'ora, cioè la parusia, di cui non si può sapere, mentre per il prima si sa, e Gesù risponde al versetto 34. Ecco, con questo io forse ho esagerato, spero di non avervi troppo confuso, ma è per dire che qualunque cosa uno pensi o dica è tutto legittimo, perché uno può avere un'opinione e uno un'altra. Ecco, vediamo insieme però più da vicino anche i contenuti, anche spirituali, adesso, in particolare dei primi otto versetti.
Al versetto 3 Matteo dice: dici, questi che parlano sono i discepoli, dici quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. Questa mi sembra sia una caratteristica di Matteo, perché sia in Marco che in Luca la stessa scena viene descritta senza riferimento alla venuta di Gesù, In Marco sono Pietro, Giacomo e Giovanni che lo interrogano e gli chiedono: dici quando accadrà questo? Quindi il riferimento sembra più alla distruzione del Tempio, e lo stesso Luca sulla stessa linea. Ecco, quindi mi sembrava che Matteo evidenziasse, o almeno si può cogliere questo aspetto, di una certa consapevolezza che hanno i discepoli, proprio per il fatto che fanno riferimento in questa domanda a Gesù alla sua venuta. E mi sembra importante, almeno per me mi è sembrato importante tenere presente questo, perché poi insomma ci stiamo avviando alla fase finale del Vangelo e anche della storia di Gesù, quindi alla sua passione e morte, e in cui sappiamo che invece la consapevolezza dei discepoli sparisce in sostanza, ecco. E mi sembrava importante vedere invece come in questo momento Matteo ci dica che i discepoli hanno una consapevolezza, insomma, o comunque viene evidenziato questo fatto, che sono consapevoli della messianicità di Gesù, del fatto che hanno di fronte colui che poi risusciterà, e quindi fanno riferimento alla sua parusia, ecco.
Ma molto umilmente, secondo me, Gesù vuole metterci in guardia chiedendoci: ma voi cosa vedete? Come guardate? Come mi vedete? Come vedete la storia? Come vedete questa religiosità affermata, questo tempio? Più che verso la fine, si va verso il fine. E Gesù vuole dire: guardate che il fine di tutto sono io. Per capire bene questo capitolo bisogna avere davvero presente tutto il Vangelo. Il regno di Dio è dentro di voi, dentro di voi. Cosa guardate fuori di voi? E se non diventerete come i bambini non entrerete. Gesù che entra nel Tempio e si sostituisce al Tempio. Distruggete questo Tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Quindi il fine di tutto è Lui. Non deve interessarci tanto la fine del mondo, perché siccome finiremo prima noi, non è tanto importante. E quando finiamo noi, finisce il mondo per noi. Allora, come vediamo? E Gesù dice: state attenti, questo tempio è già finito, è già finita questa religiosità, io sono la grande novità, il vino nuovo che va messo in otri nuovi. Quindi pulite i vostri occhi, perché se ci ricordiamo anche dopo la risurrezione: maestro, è questo il tempo in cui tu ricostruirai il regno di Israele? Cioè, era così intrecciata la politica con la religione che permane non solo dopo la sua morte, ma dopo la sua risurrezione, questa idea nazionalista, ecco, ancora. Ecco, mi fermo qui. Ecco, credo che Gesù voglia servirci un'acqua nuova. Gesù ci serve la sua Eucaristia, il suo corpo. E tutto il popolo ebreo, che avrebbe avuto la possibilità di ricostruire quel tempio, non l'ha poi ricostruito. Cioè è il tramonto non solo di un'era, ma di una concezione, di una visione di Dio stesso. Ora salgo al Padre mio e Padre vostro. Dio cerca tali adoratori in spirito e verità. Donna, è giunto il momento, sono io.
Mi sento di fare solo 2 osservazioni. E in effetti il Tempio è scelto da Gesù come esempio di una centralità che però verrà meno, anche se mi sembra di dover dire che il Tempio è soprattutto un simbolo, perché se noi vediamo la pratica dei discepoli anche dopo la morte di Gesù, continuavano ad andare nel Tempio. Il Tempio faceva parte della liturgia, è solo diciamo un'altra parte di questa liturgia si svolgeva in casa, quindi mi sembra che il Tempio valga proprio come esempio per tutti, ecco, una parte per il tutto. La seconda cosa è questa, come diceva Pierpaolo, è originale questa domanda: quale sarà il segno della tua venuta? Anche se poi mi viene da riflettere su questo fatto qui, cioè che questa domanda non ha premesse, cioè non è che, non mi sembra che Gesù abbia mai parlato del fatto che sarebbe venuto una seconda volta. Quindi noi abbiamo proprio una visione che si sovrappone con quella della venuta del Messia, che era nel cuore di tutti e che è ancora adesso nel cuore di tutti gli ebrei credenti. Non dubito che sia questa la seconda venuta, che sia la parusia, ma mi chiedo quale sia l'antefatto, ecco, di questa domanda. Perché pongono questa domanda? E le due esortazioni di Gesù mi hanno colpito perché Gesù sta molto attento a quello che può essere una situazione in cui lui non c'è più. Badate che nessuno vi inganni, guardate di non allarmarvi. La funzione di Gesù è quella di incoraggiamento prima che qualsiasi fatto succeda. È una visione, come dire, affettuosa, molto, molto vicina ai suoi discepoli. A me sembra proprio, ribadisco, che la situazione sia quella dell'assenza di Gesù. Cioè, i discepoli sono lasciati a se stessi e dovranno affrontare queste cose che poi verranno sviluppate dopo.
Ma in questa prima parte, questa domanda che fanno i discepoli può essere interpretata in un modo anche diverso, secondo me, forse, da quello escatologico definitivo. Io penso che per loro la fine del Tempio fosse la fine del mondo, cioè fine giù il Tempio, non so, posso pensare che non avessero un'altra prospettiva, che è finito un mondo almeno. E quindi la parusia, che è un termine tecnico per la, e appunto ci sono le tante versioni, e questo è davvero, andando avanti, soprattutto escatologico, però parusia nel linguaggio greco è anche quando viene nella città un grande personaggio, e può essere anche che loro si domandassero di fronte alla fine del mondo, cioè della caduta, del diroccamento del Tempio, quando arrivi, è una concezione ancora intra, non so se è già escatologica, che abbiano presente che il Messia deve tornare, mi sembra un po' complesso, però i termini sono quelli tecnici, perché parusia, però parusia ho letto anche che è una parola che viene utilizzata per la venuta di un personaggio di grande prestigio in una città, e quindi può essere che per la mentalità dei discepoli la fine del Tempio, dopo di questa, per loro era come la fine almeno di un mondo, se non del mondo.
Riprendendo la domanda che si faceva Rodolfo prima su qual è l'orizzonte in cui viene, che fa emergere quella domanda da cui siamo partiti nella riflessione oggi, quando i discepoli parlano della tua venuta, io l'avevo intesa come una luce da parte dei discepoli, nuova assolutamente, come è stato poi già detto, ma che interpreta le ultime parole di Gesù nel Tempio: fino a quando non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. E allora faccio questo riferimento indietro, ma sostanzialmente quello che è già stato detto da Pierpaolo e dopo da Rodolfo, loro hanno questa luce, sei tu colui che viene nel nome del Signore, il segno della tua venuta, un po' vagamente, solo per spiegarmi come quando Pietro dice sei, cosa dicono, voi cosa dite, tu sei il Cristo, cioè hanno una luce di comprensione che poi appunto verrà meno dopo, poi nel momento della passione.
Nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, prima della parabola delle mine, si dice Gesù disse ancora una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. E quindi c'è questa parabola, anche abbastanza dura, che dice che Gesù, per insomma, che il regno di Dio non si affermerà con facilità, ma avrà grande opposizione. Comunque a me quello che importava leggere era questo: essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Qui sembra una situazione un po' diversa, cioè i discepoli dicono: quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Non so, mi sembra che, cioè, il discorso sulla stratificazione del Vangelo può darci un po' di disagio, però effettivamente può essere che i discepoli ricostruiscano, come capita a noi, davanti alle situazioni ricostruiamo a posteriori, adesso ricostruisco che aveva detto questa cosa e quest'altra. Cioè sembra che qui i discepoli, qua in Matteo dico, non si aspettino imminente la manifestazione di Gesù col suo ingresso in Gerusalemme, perché dicono: quale sarà il segno della tua venuta? Come qualcosa di futuro. Quindi effettivamente può essere, e forse può rendere più facile la comprensione, che questa domanda rifletta quello che i discepoli, a distanza di qualche decennio, pensano: quale sarà il segno della venuta del Messia, mentre il sentimento loro nel momento in cui Gesù era con loro, il sentimento loro era che arrivava adesso. Cioè la manifestazione di Gesù doveva essere col suo ingresso in Gerusalemme. Non so se mi sono spiegata. Cioè, tutti e due i testi suppongono che i discepoli sono convinti della messianicità di Gesù.
Certo.
Tutti e due, ovviamente. E che quindi questo regno si deve manifestare. In Luca mi sembra che si descriva la situazione dei loro sentimenti quando Gesù era con loro. Adesso andiamo a Gerusalemme e Gesù si manifesterà, tant'è vero che anche dopo la risurrezione, come è stato ricordato, i discepoli dicono: ma allora quando è questo tempo in cui tu ricostruirai il regno? Qui, come introduzione del discorso escatologico, c'è una domanda che invece forse riflette quella di qualche decennio dopo, quando c'è stata la morte, la risurrezione, e poi c'è stata una vita ancora nel mondo senza che questo regno si sia manifestato al momento dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Cioè viviamo in questa dilazione ancora. Quindi la domanda è: qual è il segno di quando proprio si manifesterà questo regno? Non so, però.
Una parola piccolissima. Me l'ha suggerita la Barbara col suo intervento riguardo proprio al Tempio. Il primo versetto dice: mentre Gesù uscito dal Tempio se ne andava. Ho guardato al capitolo 21, al versetto 23, Gesù entra nel Tempio e ci sono tante cose che dice, cose importanti, delle parabole, è come se lasciasse prima della sua morte un testamento a chi era di fronte a lui, non ai suoi discepoli, ma al popolo, perché prima si rivolgeva a tutti. A questo punto parla solo ai discepoli e dice queste cose così dure, cioè che non verrà lasciata pietra su pietra. Fino adesso io l'ho sempre vista dalla parte dei discepoli e dicevo: mamma mia, che tristezza pensare tutto quel tempo che ci è voluto, l'affetto che il popolo ha per questo edificio che ha rappresentato sempre nei secoli qualcosa di importante. E questa volta l'ho visto dalla parte di Gesù. Che tristezza dover distruggere qualcosa che lui voleva, che Dio voleva fin dagli inizi. E purtroppo è una conseguenza del non ascolto. Ecco, questo mi è venuto da pensare, ma non so.
Su questo ultimo punto ho qualche dubbio, è stato espresso tante volte, cioè che i Vangeli presentino, può essere, io non ho riflettuto, non ho studiato su questo adesso, ma presentino la previsione, diciamo, più la profezia o la previsione della distruzione del Tempio come punizione, conseguenza o punizione per il rifiuto a Gesù. Questo è tradizionale, però non so se sia dimostrabile sulla base dei Vangeli. E, ad ogni modo, io, avendo ascoltato adesso quello che dicevate, osservo solo, cioè mi sento di dire due cose. La prima è come voi avete insistito sul versetto, sulla questione posta dai discepoli. L'impressione veramente, come è già stato detto per Paolo all'inizio, cioè qui sono due le domande e sono anche specificamente diverse. Uno è quando queste cose avverranno. Queste cose sono la previsione che il Tempio sarà distrutto, Gerusalemme sarà distrutta. Quando? Il quando? E la seconda domanda è il segno della tua venuta e della fine del secolo, la fine del tempo, è un'unica domanda molto probabilmente, coincidono le due cose, ma è una seconda domanda sembra, e qui si chiede il segno, non so, mi sembrano due domande qualificate diversamente, sul problema di come mai vengono accostate, cioè come mai i discepoli tirano fuori la seconda domanda quando Gesù ha parlato solo della previsione della distruzione di Gerusalemme. Mi è venuto in mente, questo non c'è solo in Matteo, una delle accuse davanti al Sinedrio, che può essere molto interessante, cioè davanti al Sinedrio, in Matteo è al versetto 61 del capitolo 26, Matteo 26-61. Lì l'accusa qual è? Io distruggerò, dunque, alcuni si alzano per testimoniare e dicono: questo costui, cioè Gesù, diceva: posso distruggere questo tempio e edificarne uno in tre giorni, riedificarlo in tre giorni. Questo mi sembra che possa aiutare, forse. È un quadro, la distruzione, annunciare che il tempio sarà distrutto, può evocare il fatto che il Messia lo ricostruirà. Perché la distruzione del Tempio è la grande riforma, cioè la riforma estrema per ricostruire il Tempio non fatto da mani d'uomo. E quindi l'accusa che è presentata come non vera non significa che sia, diciamo, impresentabile, l'accusa deve avere un senso. E il quadro mi sembra interessante questo, no? Gesù annuncia che il tempio verrà distrutto e i discepoli pensano, essendo lui il Messia, che allora sarà il momento in cui il Messia ricostruirà, non fatto da mani d'uomo, il nuovo tempio, il tempio comunque lo si immagini. Ecco, quindi quando legano la questione del tempio, della distruzione del tempio, con la questione escatologica, che non è di per sé la fine fisica del mondo. L'escatologia qui è la soluzione dei problemi, cioè la venuta del Messia nella gloria, quando la tua parusia è la fine di... Anche l'espressione la fine del secolo, noi traduciamo, mi pare, la fine del mondo, traduce, per noi forse non evoca esattamente quello che era per Matteo, perché dire la fine del secolo, la fine del tempo, o anche del mondo, implica il mondo venturo. Cioè non è la fine, non è semplicemente una previsione della fine del, come a livello, diciamo, cosmologico, è la fine del mondo fisico, quando verrà. Non è questo il punto interrogativo, è che la fine di questo secolo, secondo una visione che non era di tutti, non era certamente di tutti, ma degli apocalittici sì, ecco, la fine di questo secolo prelude alla venuta del secolo venturo, del mondo futuro. Tutto il Nuovo Testamento è un po' dentro a questo, perché il Nuovo Testamento risente moltissimo di questi gruppi del pensiero apocalittico, in scritti molto diversi tra loro, tra gli ebrei, che però tutti, quasi tutti, fanno riferimento a questo quadro. Quindi qual è la situazione del Tempio può evocare nei discepoli l'idea che allora il Messia ricostruirà il nuovo Tempio e sarà la fine di questo secolo, che non vuol dire la fine di tutto fisico, vuol dire l'inizio del nuovo secolo. Ecco, mi sembra che ci sia. Sulla risposta io sarei portato, anche se non tutti la pensano così, a pensare, siccome la risposta è prima di tutto negativa, non fatevi ingannare, non è così, non è la fine. Mi sembra che la risposta comincia a dire, io personalmente sono incline a pensare che qui Gesù risponde alla prima domanda solo, lungamente, e si parla di quando verrà la distruzione del Tempio, e dice quello che succederà non è ancora la fine, non è ancora la fine, è soltanto l'inizio, e anche quello che viene detto io lo intendo, cioè sono portato a intenderlo se il discorso riguarda Gerusalemme e non la parusia, sono riportati a intenderlo sulla base di altri scritti, per esempio di Giuseppe Flavio, che parla a lungo in diversi luoghi dei vari pretendenti, dei vari Messia che si sono presentati proprio in questo tempo, prima anche della distruzione di Gerusalemme. Quindi ci può essere qui un riferimento storico, diciamo un'allusione. E la nega che questi abbiano un valore, cioè le guerre eccetera non hanno un valore scatologico, sono le cose che succedono nella storia, ma non vogliono dire ancora la fine.